Ciao a tutti.
Ciao.
Diciamo che ho sentito dalla preghiera della sorella Laura una cosa a cui ho riflettuto molto in questi giorni, che è la conoscenza di Dio e il timore di Dio, che è una cosa che non si può imparare normalmente con la propria intelligenza o con la propria volontà, però ci si può applicare in questa ricerca, abbandonando quello che tutto in noi è terreno e carnale, quella che è la nostra volontà, quella che è il nostro spirito di contraddizione che ci porta solamente lontano.
Infatti nei Proverbi dice: il timore del Signore è il principio della scienza, e la scienza è quello che ci fa riflettere il Signore attraverso la sua parola della Bibbia, e la conoscenza di Lui e del suo piano per ogni essere umano. Però questo piano e questo può essere solamente questo desiderio che ha il Signore, che tutti gli uomini siano salvati, ha solamente una via per cui passare, che è quella di riconoscere se stessi inappropriati in confronto alla parola di Dio. E infatti a casa stamattina, prima di venire qui, leggevo un salmo che è di Davide, che è il salmo 103. Questo è solo forse un preambolo a quello che poi mi sono appuntato durante la settimana. Comunque il Salmo 103, che è pagina 600, dice: leggo io, poi magari dopo chiedo a qualche fratello di leggere altri versetti. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, al versetto 11. Scusate, e dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere.
Amen.
Amen. Ecco, questo è Davide che parla, e lui ha conosciuto in un rapporto sincero con Dio quello che era il suo essere, il suo modo di vivere interiore, onestamente. Quindi sa benissimo che solo Dio può allontanare e perdonarlo, allontanare quello che è il male che il cuore umano può compiere naturalmente. E questo in un certo qual modo si ricollega a alcune frasi che voglio leggervi, che ho preso da uno studio di Dave Hunt, che introducono un po' diciamo le riflessioni che ho fatto questa settimana. Il versetto da cui parte la riflessione del fratello Dave Hunt è il primo comandamento, che Gesù riassume nel Vangelo di Giovanni in queste parole: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Scusate, non è il primo comandamento, è solo la precisazione di Gesù che spiega come fare per essere graditi a Dio. E Dave Hunt dice: amare Dio con tutto il nostro cuore e il nostro prossimo come noi stessi, qua che si riaggancia al primo e al secondo comandamento, non è qualcosa di realizzabile con le nostre forze. L'amore per il nostro prossimo deve essere l'espressione dell'amore di Dio nel nostro cuore, e possiamo amare Dio solamente conoscendolo per come Egli è, come dice Davide e come dice i Proverbi, perché Davide ha avuto una conoscenza intima di Dio, era in comunione, aveva un cuore che era in comunione continua con Dio, nonostante avesse fatto anche lui numerosi errori, come ogni credente penso riconosca dentro se stesso, ecco. Un'altra frase che mi è piaciuta dice sempre di Dave Hunt: riconoscere il proprio peccato e la propria indegnità non sminuisce, ma anzi fa aumentare l'amore dei santi per Dio e la capacità di apprezzare più profondamente la sua grazia. È quello che dice il Salmo, che lui ha allontanato da noi le nostre colpe come lontano l'Oriente dall'Occidente. E poi un'altra riflessione che ho notato dice: sia la logica che la Bibbia, cioè la logica umana, ci insegnano che più ci rendiamo conto della nostra condizione di peccatori agli occhi di Dio e più sapremo essere grati e pieni d'amore per Cristo che morì per noi. Mentre se in qualsiasi modo arriviamo a pensare che noi meritiamo di essere amati e valiamo il suo sacrificio, allora è evidente che finiremo con l'apprezzare meno il suo amore. La Bibbia insegna che Dio ci ama per quel che noi siamo, che Dio ci ama non per quel che noi siamo, bensì per quello che Lui è, cioè Dio amore, Vangelo 1 Giovanni 4,16. E così, diciamo, ci sono anche altre frasi che però non leggo per non dilungarmi. Allora, adesso mi ero annotato alcune cose, alcuni versetti che diciamo possono essere ricondotti a quello che è la conoscenza e l'amore che ogni cristiano deve avere per il proprio Dio. Allora, innanzitutto in Esodo 20, a leggere Mara, per favore, alla pagina 77, al versetto 2, il primo comandamento.
Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù.
E poi dice, non avere altri dei
oltre a me.
Devo leggere, questo lo leggo io, in Matteo 22, a pagina 977. Gesù che parla e dice, ai versetti 34 e 40, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Poi nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, versetto 23, pagina 1025. Chiedo alla sorella Rosa se mi può aiutare.
Sì, capitolo.
Capitolo 9, versetto 23.
Sì.
Pagina 1025.
Sì. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
24.
Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà.
Ok, grazie. Poi adesso volevo chiedere ancora a Gianluca se può leggere sempre nel Vangelo di Luca, pagina 1022, la pagina prima, capitolo 7, versetto dal 36 al 48.
Or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e, stando ai suoi piedi, lì dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo, e glieli baciava e li ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è questa, quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone, rispondendo, disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati.
Grazie. Allora, siamo partiti dall'esodo, dal primo comandamento, perché credo che qualsiasi cristiano, se così si vuol chiamare, debba avere in cuore di fare il bene. Ma mi sono sempre chiesto: fare il bene facilmente lo si confonde con fare le opere, fare il proprio bene, quello che uno ha in testa e non quello che proviene da Dio. Però forse la riflessione che ho avuto questa settimana è questa, che il bene l'essere umano può farlo solamente se rispetta il primo comandamento, e di conseguenza dopo questo può applicare tutti gli altri comandamenti, perché Dio ha dato il primo comandamento innanzitutto per farsi conoscere agli uomini e poi per preservarli da quello che loro, con la propria volontà e il proprio essere, naturalmente, senza conoscere Dio, sarebbero portati a fare, e cioè quello che molte volte si vede, che non sono, diciamo, delle volontà che vanno secondo quella che è la volontà di Dio, perché poi creano incomprensioni, creano attriti, creano... E questo lo dico perché l'ho provato sulla mia pelle, fino a quando non ho cercato di capire il primo comandamento, ma di capirlo col cuore, non sono riuscito a applicare gli altri. Ma parlo della mia vita privata con la mia famiglia, e quindi di conseguenza le benedizioni che sono mancate. Allora, dalla storia sappiamo, ritornando all'esodo, dice il Signore: io sono il Signore il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Poi sappiamo che dice: non farti scultura alcuna, immagine alcuna delle cose che sono sopra la terra, sulla terra, per evitare che l'uomo adori un idolo a formato ridotto per poter accantonarlo quando non è utile, ecco, per fare quello che lui vuole veramente fare. Leggendo l'Esodo si capisce proprio quanto il Signore, che è il Dio di Israele, che si è presentato al suo popolo, gli ebrei. Noi sappiamo che comunque questo Dio di Israele è anche il Dio di noi cristiani, ha voluto farsi conoscere al suo futuro popolo che si stava formando, cioè Israele, ha voluto farsi conoscere per quello che lui era, cioè un Dio potente, geloso, e un Dio però anche pieno di bontà. Potente perché operava dei segni miracolosi nella storia. Quindi vediamo l'attraversamento del Mar Rosso, come lui
può far sì che una persona indurisca il cuore, oppure l'altra invece apra il suo cuore e si penta e si accetti la volontà di Dio. Infatti quando c'è il passaggio del Mar Rosso fa proprio vedere che gli ebrei da un lato conoscono prima la potenza di Dio, perché osservano come Dio ha aperto le acque del Mar Rosso e come le ha richiuse sui loro inseguitori, e poi fa vedere come il Signore Dio possa indurire il cuore delle persone che non vogliono ascoltare la sua parola. Nell'esempio il faraone, che ha si è sempre comportato in modo ostile verso il popolo di Dio, non permettendogli di lasciare l'Egitto in modo tale che loro potessero andare ad adorare il Signore nel deserto. Quindi possiamo vedere che da un lato ci sono delle prese di coscienza, diciamo da due parti diverse, a due livelli diversi. Prima gli ebrei non conoscevano Dio perché erano schiavi, quindi erano come se fossero immersi in un labirinto che non permetteva di vedere Dio. Però quello che è importante è che Dio è intervenuto in loro favore. Quindi hanno conosciuto la potenza e la prima cosa che hanno fatto, hanno avuto timore del Signore, perché hanno visto una cosa impossibile essere umana, come aprire le acque e poi richiudere sui loro inseguitori, che si sono resi conto praticamente della loro impotenza e della loro finitezza nei confronti di Dio, e quindi hanno preso conoscenza, hanno preso coscienza del potere di Dio sugli esseri umani e sulla storia, come può fare qualsiasi cristiano se cerca di analizzare quello che capita nella storia oppure che capita nella propria vita, diciamo uscendo dal proprio particolare, cioè dal proprio interesse personale, e vedendo come capitano le cose attorno a lui, nella sua famiglia oppure nella comunità che frequenta. Quindi, come mi ha visto che Dio agisce in favore del suo popolo con opere di bene, però ecco, per trasportare questo insegnamento ai giorni nostri, anche noi abbiamo conosciuto il Signore considerandoci noi stessi credenti, perché in un certo punto della nostra vita siamo stati visitati da Lui, e Lui che si è fatto vivo per primo nei nostri confronti. Io penso cosa è successo a me mentre ero come gli ebrei che erano nel deserto, che non sapevano come comportarsi, cioè dovevano ancora entrare nel deserto, stavano fuggendo dall'Egitto non sapendo come comportarsi, loro non ce la facevano, è intervenuto il Signore. E così è stato per me nella mia vita, che in un momento proprio buio e di lontananza da Dio, Lui ha bussato alla mia porta. Noi sappiamo che Lui è intervenuto nella nostra vita, si è fatto vivo, e sappiamo che ci conosce per come noi siamo. Ognuno di noi sa come va la propria vita, quindi sa quando è stato interpellato da Dio, e sa come poi dal primo momento in cui è stato conosciuto da Dio si è evoluta la sua vita. Però se vogliamo riagganciare questa riflessione al primo comandamento, il primo comandamento dice di amare Dio, però una domanda che può sorgere spontanea è: ma come facciamo noi a amare Dio, che siamo imperfetti, siamo finiti? Non bisogna immaginare che Dio ha bisogno dell'amore dell'essere umano, perché sennò sarebbe un Dio mancante, sarebbe un Dio che, come fa un Dio che ha creato noi stessi, ha creato l'ambiente in cui viviamo, ha creato la storia, avere bisogno dell'amore dell'essere umano? È una cosa che va contro la logica, perché sennò non sarebbe un Dio onnipotente, sarebbe un idolo, sarebbe, se fosse così. Però sappiamo che Dio si può rallegrare, e ce lo fa capire attraverso il suo spirito. Si rallegra quando dei credenti, cioè delle persone che sono consapevoli che il Signore ha fatto del bene personalmente, individualmente, dicevo, il Signore si rallegra quando vede che delle persone credenti, cioè che sanno che Dio gli fa del bene, hanno un gesto di spontaneità nei suoi confronti. Quindi io credo che amare Dio significa iniziare prima di tutto a prendere coscienza del proprio stato, e quindi dal proprio stato iniziare a farsi delle domande su se stessi, cioè come mai ci sono capitate certe cose nella vita, chi sono, come mai sono limitato, quando voglio fare una cosa non ci riesco. E soprattutto riconoscere onestamente che siamo deboli e bisognosi di tutto. E poi ho maggior ragione, essendo noi cristiani, siamo incapaci di fare del bene, ecco, riconoscere che da soli non siamo in grado di fare del bene. Quindi per relazionarci con Dio in modo onesto, in sintonia col primo comandamento, significa prima di tutto riconoscere quanto è grande il nostro io e quanto questo sia in contrasto con la legge divina. Infatti, come abbiamo letto prima, Gesù riassume il primo comandamento in Matteo: ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Con tutto il tuo cuore, io credo, significhi di purificare il proprio cuore. Con tutta l'anima tua vuol dire con la propria forza, col proprio spirito di vitale, che se il cuore non è purificato diventa spirito di contraddizione. E con tutta la mente tua credo intenda studiare la sua parola, applicarsi con i doni che ciascuno ha dati dal Signore per conoscere com'egli veramente. Quindi studiando la sua parola e cercando di applicarla nella propria vita. Quindi questo primo comandamento non è un comandamento per il Signore, cioè che il Signore crea perché vuole essere riverito da noi. È un Signore, quello della Bibbia, che vuole metterci in guardia da noi stessi e vuole preservarsi dal farci del male da noi stessi, e in modo tale che adempiendo il primo comandamento noi siamo in grado di lasciare operare Dio nella nostra vita, smettendo di voler desiderare e controllare tutto quello che ci circonda, dalle nostre azioni alle persone alle che ci circondano, e quindi controllare il proprio destino e controllare anche gli altri che ci sono di contorno. Ma il problema è se poi alla fine è come mai deve preservarci da noi stessi, perché dentro al cuore umano sappiamo quello che c'è scritto nella Bibbia, il cuore umano non è puro, è intaccato da quello che è il peccato che abbiamo ereditato dai nostri progenitori, Adamo ed Eva. Quindi non siamo in grado di fare il bene per noi stessi e tantomeno per gli altri. Quindi poi dice ancora in Luca, abbiamo letto: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la salverà. Poi se giriamo pagina, sempre al Vangelo di Luca dice, continua questo versetto qua, pagina 1025, al versetto 27 del capitolo 9 dice: ora io vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. E a me ha sempre fatto riflettere questa cosa, non gusteranno la morte. E quindi qua Gesù sta parlando, credo parli a dei discepoli, a delle persone che lo conoscevano, e quindi dice però che questi devono gustare la morte. E io mi dicevo, ma come fa un essere umano che, diciamo, rifiuta la morte per natura, perché quando uno nasce il primo desiderio è quello di vivere, quello di conoscere il mondo, non desidera la morte, però qua dice che bisogna gustare la morte, e mi sembrava una contraddizione. In realtà qua parla del regno di Dio, quindi conosceremo solamente il regno di Dio se impariamo ad apprezzare la morte di noi stessi, cioè del nostro io, della nostra volontà di ribellione a Dio. Però diciamo, molti si dicono, ma si potrebbe dire rinunciare al proprio io è una cosa che va contro il mio bene, perché chi meglio di me sa quello che è bene per me? Quindi molte volte uno non vuole delle intromissioni in quello che è bene per lui, cioè so io cosa è bene per me. In realtà il Signore ci dice esattamente il contrario, ci dice state un attimo calmi, sedetevi e vedete che quello che voi pensate essere il bene vostro non è detto che coincida con quello che è il bene assoluto che sono io. Infatti rinunciare a se stessi e rinunciare a quello che dice Gesù, no, io credo voglia dire che non comporta la perdita di nessun bene prezioso per noi uomini. Un credente veramente tale si rende conto di rinunciare alla sua giustizia, al suo io e alla sua capacità, che non valgono nulla agli occhi di Dio. Però fa questo perché riceve in cambio da Dio stesso tutto, che è Dio. Però come lo riceve? Attraverso la conoscenza di Gesù. Quindi è un piano perfetto di amore quello che ci presenta il Signore, non è un piano che come molti vogliono far credere di rinunce. Lui dice esattamente il contrario: se rinunciate al vostro io, a voi stessi, anche solo per un attimo, vedete quanto vi posso dare io. È esattamente il contrario, lui ci dà tutto. Quindi cioè alla fine, vedendo queste cose alla luce di quello che è scritto nei Vangeli, saremmo solamente dei pazzi a rinunciare a queste cose, quando uno lo comprende con sincerità e col cuore, con chiarezza, perché quando uno vuole comprenderlo con la propria mente non è in grado, perché razionalmente è una cosa che va contro la natura stessa dell'uomo. Quindi rinunciando a se stessi saremo in grado di compiere naturalmente e con gioia tutti gli altri comandamenti. Quindi il Signore ci chiede di rinunciare a se stessi, ma quando uno ha una relazione sincera e spontanea col Signore, il Signore gli mette di fronte quelli che sono i suoi peccati e gli dice: cosa vogliamo fare? Continuare come se niente fosse, oppure voltare pagina e cercare veramente di dare un taglio col passato e ricominciare? State tranquilli che io sono dalla vostra parte, se però date veramente un taglio a quello che è il passato. Quindi ognuno di noi sa quello che è il proprio peccato, che è così, a cui è così legato ed è così difficile rinunciare. Quindi secondo quello che posso pensare io, credere io, rinunciare al proprio peccato non significa perdere qualcosa, ma significa è il primo passo per accrescere il proprio amore per Dio, per non dare più importanza a noi stessi, ma ricambiare spontaneamente e genuinamente l'amore che Dio ci ha manifestato per primo attraverso la sua la conoscenza di Gesù. Quindi Dio, secondo quello che credo col cuore, non è una cosa ragionata questa, è una cosa che io credo mi venga spontanea dal cuore quando sono in comunione col Signore. Quando non lo sono, purtroppo sono solo dei ragionamenti che si inseguono e si giustificano a vicenda. Dio si può rallegrare solo se vede in me, Alessandro, un tale atteggiamento di spontaneità e di immediatezza nei confronti di Dio, come quello che fa la donna peccatrice nel passo del Vangelo che ha letto prima Gianluca. Infatti dice già da subito che questa donna era una peccatrice, però ha saputo che c'era Gesù, e l'unica cosa che ha fatto questa donna è buttarsi ai piedi di Gesù piangendo, e dice di dietro, stando ai piedi di lui, di dietro piangendo, cominciò a regargli di lacrime i piedi e le asciugava questi capelli, li baciava e li ribaciava i piedi e li ungeva con olio. È un gesto di amore bellissimo questo, perché probabilmente lei, non so, io storicamente non so se questa donna avesse conosciuto prima il Signore Gesù, però appena l'ha visto l'ha riconosciuto come colui a cui chiedere tutto, e quindi si è buttata ai suoi piedi come quando uno è emozionato che non sa trattenere le lacrime, abbraccia una persona, gli chiede perdono, gli chiede scusa. Così è stato l'atteggiamento di questa donna nei confronti di Gesù, e oltretutto è un segno molto di umiltà, gli ungeva i piedi, gli asciugava con i suoi capelli. E proprio questa donna non ha rinunciato a se stessa, cioè ha riconosciuto chi aveva di fronte, ha riconosciuto Dio in Gesù e ha voluto fare quello che spontaneamente gli è venuto da fare sul momento, quindi baciarlo, buttarsi ai piedi chiedendole, senza forse pronunciare delle parole, però col cuore chiedeva di essere perdonata probabilmente nei confronti di Gesù. E qui interviene il fariseo che dice: ma come fa una donna peccatrice a avvicinarsi a Gesù, che è un profeta, che è una persona, diciamo, che è lontana dal peccato, è lontana e così distante dal peccato? Eppure Gesù si è sempre accompagnato non ha mai rifiutato delle persone che sinceramente si sono buttate ai suoi piedi. Ha solamente detto, quando ci sono delle persone che con spirito avverso lo osteggiavano, diceva allontanati, o lo tentavano, allontanati da me Satana. Però poi ha scacciato i demoni, ha fatto mille cose, ma non per farsi vedere di fronte agli uomini, ma per dare gloria al Signore che l'aveva mandato. Poi dice ancora un'altra cosa, facendo il paragone con i debitori. Ritengo, e il fariseo risponde giusto e dice: ritengo sia colui il quale ha condonato di più che amerà di più il suo padrone a cui doveva dei denari. E allora Gesù coglie la palla al balzo e dice: vedi, quando io sono entrato in casa tua tu non mi hai dato neanche un bacio, ma questa ragazza, questa signora che era peccatrice, da quando sono entrato non ha smesso di baciare i miei piedi. Lei ha versato l'olio sul mio capo, tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumi i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a poco ha perdonato poco ama, ma colui a cui poco è perdonato poco ama. Quindi poco è perdonato. Se uno riconosce di avere tanti, un fardello pesante del suo passato e della sua vita, è il momento opportuno per presentarli a Dio e dicendo: sono qui col mio peso che mi che mi grava sulla coscienza, sul cuore, che non mi lascia tranquillo, che non mi lascia dormire la sera. E cosa posso fare? Salvami, aiutami. E questo è il grido che hanno detto tutti i profeti dell'antichità e tutti gli uomini di Dio, per primo Davide, che riconosceva il suo stato di indegnità nei confronti di Dio. Perché questo è importante? Perché attraverso Gesù noi sappiamo che abbiamo il perdono dei peccati, che è stato mandato da Dio per noi e per noi credenti, per essere perdonati, ma per tutti gli uomini, non solo per noi credenti, perché non è detto che persone come io, ero un non credente, sono poi diventato credente, così anche le persone che sono al di fuori di questa casa può darsi che un giorno conoscano il Signore. Quindi la donna peccatrice sapeva di conoscere se stessa, si riconosceva in modo nudo e crudo, senza troppi fronzoli. Quindi conoscendo il modo in cui si era comportata e come noi stessi dovremmo fare, ha scoperto di essere così distante da Cristo, che è stato l'unico uomo senza peccato sulla terra. E quindi come la donna è stata subito riconoscente nei confronti di Gesù, facendo questi gesti di umiltà e di generosità, allo stesso modo un credente si dovrebbe sentire grato a Dio che ci ha voluti salvare attraverso Gesù. Per far questo però bisogna bandire dal proprio cuore menzogne, ipocrisia, superficialità, arroganza e disonestà soprattutto, ma disonestà nei confronti di Dio, perché alla fine poi uno pensa sempre di essere più furbo, quindi si autogiustifica, trova i cavilli per svicolare e riconosce, e per poter bandendo tutte queste cose e per contro deve ricercare spontaneità, purezza, giustizia e verità. E quindi desiderando di conoscere Dio attraverso Gesù, solo così un credente sarà veramente in pace con Dio e potrà iniziare ad amarlo e ad operare per la sua parola. Quindi l'esortazione, come credo sia stata rivolta a me in questa settimana dal Signore, è quella di andare ai piedi di Gesù con lacrime sincere, aspettando quella che è la sua grazia, che se è uno è veramente sincero si manifesterà nella vita di ognuno, perché poi alla fine tutto ruota attorno a quello che Gesù ha fatto per il mondo e per noi esseri umani, come dice Isaia nel capitolo 53, che lui ha pagato per noi. Quindi le colpe che noi abbiamo sono state le colpe che hanno fatto morire Gesù, il figlio di Dio. Questo ci dovrebbe far provare un'infinita tristezza, perché se uno immagina che Gesù è morto istantaneamente per tutte le persone, vuol dire che si è caricato su di sé tutto quello che può essere il male che ha fatto Alessandro nella sua vita, insieme a quello di tutti gli altri esseri umani in tutte le epoche della storia. E quindi uno solamente così riesce a percepire la grandezza del gesto di Dio e dell'assoluta obbedienza che Gesù ha avuto nei confronti di suo padre, senza discutere, pur avendo anche dei sentimenti umani di paura, di quasi voler allontanare e rinunciare a questo fardello che gli toccava, però alla fine accettato ed è stato risuscitato. Poi è quello che è la speranza di ogni credente, di ottenere una vita nuova, perché nonostante la pace con Dio, poi alla fine la tristezza a volte ci avvolge dovuta alle circostanze del mondo, alle circostanze, alle difficoltà della vita, che ci portano a rattristare quella parte che Dio ci ha donato, che è il suo spirito, che io credo se possa albergare, cioè possa dimorare nel cuore di ogni essere umano solamente con la pace e la tranquillità che provengono da Dio. Quindi ecco, la cosa su cui riflettere è sempre il gesto di Gesù, e non c'è nient'altro da aggiungere, cioè gira tutto attorno a quello, a quello che lui ha fatto, quello che noi siamo in relazione a lui, quello che noi crediamo, quello che noi pensiamo. Sono cose che sì, a volte sono importanti, però sono secondarie rispetto al gesto che di bontà e di generosità nei confronti nostri. Nessun essere umano sarebbe stato in grado di fare una cosa del genere, per pagare per noi, perché non eravamo suoi fratelli, non eravamo suoi amici, non eravamo persone che lui conosceva. Eppure è piaciuto Dio, così c'è scritto, salvare delle persone perché queste si potessero trovare in futuro nei nuovi cieli e nella nuova terra, cioè in quella terra promessa che sin dall'Esodo aveva promesso al suo popolo, dove scorre il latte e il miele, dove quest'estate siamo stati. Non abbiamo visto il latte e il miele scorrere, però io personalmente ho provato una pace e una gioia infinita quando sono andato al Muro del Pianto e vedevo il Muro del Pianto, perché era anche il mio pianto che portava quello. Vedevo gli ebrei che pregavano e io non ero ebreo, però ero solidale con loro, tra virgolette, non so come dire. E poi infatti mi ricordo che mi sono allontanato dal muro dopo che avevo pregato un po', anch'io piangendo, avevo il volto rigato dalle lacrime. E gli altri ebrei mi vedevano e dicevano, ma non so cosa dicevano, però sembrava una cosa strana, io non ebreo, così in sintonia con loro. E beh, credo che questa sintonia sia solo dovuta a Gesù e a nient'altro. Per questo bisogna ringraziarlo sempre, lodarlo, avere un desiderio di servirlo, ma non addobbando un altare, costruendo una casa per lui. Questo è già stato fatto. Di servirlo vivendo nella propria vita quello che lui ha fatto, cercando di applicarlo in ogni giorno, perché solo così avremo la pace, avremo la voglia di andare avanti, a lavorare, a portare avanti la famiglia e abbandonare tutto quello che era il nostro retaggio di uomini piccoli e completamente lontani dal Signore. Quindi ringrazio Dio per tutto quello che ci ha voluto dare, perché mi ha dato una casa, una famiglia, dei fratelli che prima non avevo, e a volte si presenta nel mio cuore una tale gioia che non è paragonabile a quella che si provava quando si era bambini. Forse sì, per la semplicità e la genuinità sì, è paragonabile a quella che avevo da bambino, però per natura è completamente diversa. Quindi grazie a Dio e grazie a Gesù. Amen. Amen.